Newsline Sera.
Sono le 18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati a Newsline Serale. La cronaca in apertura: un ragazzo di 22 anni ha ucciso a coltellate sua madre notte scorsa a Montepiano, una frazione del comune di Vernio in provincia di Prato, per poi dare fuoco alla villetta dove abitavano. Il giovane sordomuto aveva diversi problemi di carattere psicologico, era seguito sin dalla nascita dai servizi sociali del piccolo comune della Val di Bisenza, e particolari dal corrispondente Giorgio Bernardini.
Non si sono mai fermate le indagini sulla scomparsa di Cattaleia, la bimba peruviana di 5 anni.
A scoprire il delitto all'alba di oggi sono stati i carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti in una piccola casa nella zona del lago Fiorenzo dopo aver ricevuto l'allarme per l'incendio che si era sviluppato. Le fiamme sono state spente nel giro di poco, ma in casa c'era il corpo senza vita di una donna, Anna Viliani, 60 anni, che abitava lì insieme al figlio sordomuto e con problemi di natura psicologica. È subito risultato chiaro ai soccorritori che la donna non fosse morta a causa dell'incendio o delle esalazioni del fumo. Sul corpo sono stati trovati segni di almeno 3 coltellate. I carabinieri hanno quindi fermato il figlio, che si aggirava nella zona in apparente stato confusionale. Il giovane è indagato per omicidio ed è già stato interrogato dal sostituto procuratore Laura Canovai. Avrebbe ammesso il delitto. Il ragazzo aveva destato preoccupazioni crescenti a partire dai mesi scorsi, quando la sua scontrosità era cominciata ad aumentare in coincidenza della fine del ciclo scolastico, che aveva frequentato più a lungo per via delle sue condizioni. Si trova ora sotto custodia in una struttura ospedaliera dove può ricevere cure. Come detto, aveva vari problemi di natura psicologica ed era per questo seguito dai servizi sociali del comune di Vernio sin dai primi anni di vita, assieme ai membri della sua famiglia. Il padre del giovane, che non vive più con loro da tempo, stamane è accorso sul luogo del delitto, allertato da alcuni abitanti di Montepiano. Sul posto è rimasta a lungo anche la sindaca di Vernio, Maria Lucarini. La vittima invece lavorava saltuariamente facendo le pulizie in alcuni edifici. L'altro figlio della coppia si è trasferito da tempo in Sicilia.
Fermato il giovane è stato fermato appunto dai carabinieri. Naturalmente si attendono ulteriori risvolti per questa tragedia che ha certamente sconvolto l'intera comunità di Vernio, così come in qualche modo sconvolgente, comunque diremo che fa riflettere, il fatto che la DDA di Firenze abbia chiesto al GIP l'archiviazione dell'inchiesta sul disastro del Moby Prince, il traghetto andato a fuoco il 10 aprile del 1991, dopo la collisione con la petroliera GIP Abruzzo davanti al porto di Livorno. La tragedia causò 140 morti. Lo ha reso riferito il procuratore di Livorno Maurizio Agnello all'inizio della sua audizione oggi davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage del Moby Prince, che è seguita a quella del procuratore di Firenze Filippo Spiezza, svoltasi in modalità segreta. Per l'inchiesta di DDA di Firenze sul Moby Prince, l'archiviazione è stata chiesta al GIP, davanti al quale è tuttora pendente, in quanto per l'ipotesi di reato ipotizzata di competenza della direzione distrettuale antimafia, la strage con finalità eversiva, non è stato trovato alcun elemento concreto di riscontro, come ho illustrato stamattina in commissione parlamentare, ha spiegato Spiezia nella sua audizione di questa mattina. Per quanto riguarda invece il procuratore di Livorno, Agnello, ha spiegato che, essendo il disastro della Moby avvenuto quasi 34 anni fa, come ipotesi di reato sopravvive solo quella di strage nella forma dolosa. Occorrerebbe quindi dimostrare, a fini della sussistenza, ha detto Agnelli, del delitto di strage, che qualcuno abbia intenzionalmente agito al fine di cagionare la morte di 140 persone al di fuori di un contesto di terrorismo eversivo, di criminalità mafiosa, in relazione ai quali ha già indagato la DDA di Firenze. Riguardo alla procura di Livorno, Agnello ha spiegato che attualmente stanno vagliando le conclusioni che la polizia delegata, ovvero la Guardia di Finanza di Firenze, ha rassegnato in una informativa di oltre 1400 pagine. Sarà cura far pervenire alla Commissione la richiesta di archiviazione, anche se si tratta di un'indagine ancora in divenire, ma noi abbiamo l'obbligo di individuare possibili prove di colpevolezza per reati dolosi, non colposi, perché in quest'ultimo caso sarebbero stati tutti oramai prescritti a 34 anni dai fatti. tutti i soccorsi gestiti malissimo, organizzati male, coordinati peggio, è un fatto incontrovertibile, ha ancora aggiunto il procuratore Agnello, procuratore della Repubblica di Livorno, ma da qui a dire che qualcuno avrebbe dovuto rispondere penalmente per reati che oggi non sono prescritti è tutt'altro. Queste sono le parole rilasciate dal procuratore di Livorno, Agnello, di fronte alla commissione parlamentare, che sicuramente faranno discutere. E veniamo alla scomparsa di Cataleia. Non si arrende la procura di Firenze, che a sorpresa ha convocato i familiari della piccola di 5 anni per ricostruire ancora una volta il giorno della sua scomparsa dell'ex hotel Astor. A condurre gli interrogatori sono stati procuratore capo Spiezia insieme al titolare del fascicolo Christine Von Borris. I particolari da Sandra Salvato.
Non si sono mai fermate le indagini sulla scomparsa di Cataleia, la bimba peruviana di 5 anni di cui si sono perse le tracce dal giugno del 2023 dall'ex hotel Astor a Firenze, ormai venduto all'asta a un acquirente ignoto. Come ignoti restano i colpevoli e il movente del rapimento. Nei giorni scorsi la procura ha convocato nuovamente i parenti della piccola, a cominciare dagli zii paterno e materno, già iscritti nel registro degli indagati. Sentita anche la madre Catherine e la compagna del fratello Abel Alvarez Vasquez, interrogato direttamente dal procuratore in persona. La donna avrebbe indicato la comunità rumena tra gli occupanti dell'immobile come possibile responsabile della scomparsa di Cata. Gli inquirenti si concentrano soprattutto sulla ricostruzione della giornata del sabato, quando la bimba fu affidata agli zii in attesa che la mamma tornasse dal lavoro. Il padre era detenuto a Sollicciano, dove è tuttora recluso. La dinamica dei fatti ricomposti dalle dichiarazioni continua a presentare un buco, ed è quello che ha inghiottito Cataleia tra le 15:15 e le 15:40. Ogni pista è tenuta in considerazione, dalla ritorsione per questioni di racket alla violenza sessuale, dal traffico di droga allo scambio di persona. I termini dell'inchiesta potrebbero essere vicini a scadere senza che questa abbia portato a una risposta.
Al via oggi la rimozione delle prime key box, le cassette per le chiavi degli affitti brevi dalle facciate dei palazzi nel centro storico di Firenze, in base al nuovo regolamento di polizia urbana approvato dal comune. La sindaca Sara Funaro, l'assessore al turismo Jacopo Vicini hanno accompagnato gli uomini della polizia municipale nel primo giro di rimozioni, cesoia alla mano. La sanzione prevista è di €400 per aver esposto sulla strada pubblica una key box, ma se lo strumento viene utilizzato per aggirare la normativa sul riconoscimento di persone delle persone ospitate, la sanzione di natura penale. Questo quanto ha detto Funaro. Sentiamo la voce della stessa sindaca, dell'assessore al turismo Jacopo Vicini e di Leonardo Magnolfi, commissario della Polizia Municipale, nuclei speciali, raccolte questa mattina da Viola Giacalone.
Il divieto operativo, per cui su questo l'attenzione dell'amministrazione sarà massima nel rimuovere e continuare a controllare, ovviamente con gli agenti della Polizia Municipale, ma stiamo lavorando anche con i nostri uffici per fare proprio una mappatura anche fotografica in tutta la città, in modo da poter vedere anche attraverso i sistemi dell'intelligenza artificiale e poter avere un controllo che sia un controllo il più possibile diffuso sul territorio. Questa è una prima azione delle tante che vogliamo mettere in campo. Poi sono previste tutta una serie di sanzioni. Come sappiamo benissimo, non si può anche aggirare l'ostacolo, perché abbiamo sentito di alcune soluzioni dove pensano di metterle anche all'interno degli edifici. Dovremo coordinarci con i proprietari e con gli amministratori di condominio.
Siete coscienti che non saranno poi i proprietari stessi a venire ad aprire turisti, bensì delle persone che faranno questo lavoro e che spesso non sono regolamentate?
Questo dovremo fare un grande lavoro con tutti quelli che gestiscono gli affitti brevi, perché voi sapete benissimo che una delle battaglie noi stiamo portando avanti anche sul tema del lavoro, sulla trasparenza, sulla sicurezza sul lavoro, sul salario minimo e tante altre questioni. Per cui su questo ci sarà la nostra massima attenzione, perché non ci siano lavoratori regolari e che ci sia la dignità dei lavoratori. Per cui ci coordineremo con tutte le varie realtà per fare in modo che i lavoratori siano in regola, e non solo dove ci sono segnalazioni di lavoro irregolare, e questo ovviamente noi saremo i primi a segnalarlo per tutelare i lavoratori.
Uno dei prossimi obiettivi che la sindaca mi ha dato è quello di costruire un regolamento sulle locazioni turistiche, che sappiamo sono attività attività che impattano in maniera importante sulla nostra città, in particolare sul nostro centro storico. Potremo farlo grazie al testo unico della regione che ci dà questa possibilità, e poi ne parliamo anche oggi. Dobbiamo regolamentare risciò e golf car che in questo momento affollano le strade del nostro centro, e il nostro impegno è di farlo il prima possibile entro l'estate.
La sanzione è di natura penale, è prevista dall'articolo 109 del TULPS e prevede pena dell'arresto, se non ricordo male, fino a 3 mesi e un'ammenda. L'idea sarebbe quella di mettere a sistema tutto ciò che è le conoscenze, le informazioni che possiede il Comune di Firenze in relazione alle autorizzazioni, incrociarlo con tutto ciò che c'è sulla rete, in modo da poter far emergere quelle situazioni che paiono, perlomeno da quello che viene indicato sulla rete, abusive. L'idea sarebbe di incrociare queste due tipologie di informazioni per rendere più semplice l'emersione di ciò che è illecito. Questa mattina pensiamo di toglierne perlomeno un 10-15, in modo da dare un segnale chiaro. Noi ne avevamo censite nell'ambito del centro storico Arionesco quasi 400. Al momento dell'approvazione della delibera, i controlli che abbiamo fatto ieri e l'altro sono ridotti a un terzo. Cui ora faremo un piano di interventi in cui via via le toglieremo tutte. Naturalmente attaccare un box dal muro per evitare di danneggiare il muro richiede un pochino più di tempo, più attenzione, per far sì che il danno poi in qualche modo sia superiore a quello della presenza della Evo.
La politica, lo spero non per me stesso ma per l'investitore in quanto tale, lo spero per i nostri elettori, ai quali dobbiamo dire che è una sfida difficile ma che siamo pronti, a questa volta vogliamo vincerla, vogliamo giocare una partita ad armi pari, poi siano gli elettori a decidere. Questo è quanto ha dichiarato Alessandro Tomasi, candidato governatore di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali, rispondendo a una domanda sul fatto se speri in un investitore ufficiale in tempi rapidi da parte del centrodestra. Tomasi è in campo come candidato governatore insieme alla capogruppo della Lega Elena Meini, al coordinatore regionale di Forza Italia Marco Stella, al vice segretario di Forza Italia Deborah Bergamini. Questi sono i nomi ufficializzati al momento, tra cui dovrebbe avvenire la scelta. Intanto Tomasi ha incontrato in Palazzo Vecchio anche Schmidt e i rappresentanti della lista Schmidt per provare a costruire insieme una lista civica regionale e rafforzare così la sua candidatura all'interno di un centrodestra quanto mai frammentato. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Anche il mondo civico aiuterà il candidato della coalizione di centrodestra Alessandro Tomasi, dando il nostro contributo per cambiare una classe politica che non esercita un ruolo di governo ma di rappresentanza. Sosterrò Tomasi perché l'alternanza è un bene per la democrazia. Lo ha dichiarato Paolo Bambagioni, consigliere di minoranza della lista civica Heike Schmidt a Firenze. E così Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, coordinatore regionale e candidato di Fratelli d'Italia alle elezioni regionali del prossimo autunno, tesse la sua tela di alleanze, articolando una candidatura che al momento sembra la più credibile e anche, per un paradosso solo apparente, la più centrista e moderata. Alla fine anche in politica contano le persone, e Tomasi gode di un tale apprezzamento guadagnato sul campo da essere appunto il più credibile in un centrodestra quanto mai litigioso. E così Tomasi incontra Heike Schmidt in Palazzo Vecchio insieme a Paolo Bambagioni e a Massimo Sabatini, altro consigliere della lista Schmidt che potrebbe prendere parte alla lista civica regionale in sostegno a Tomasi candidato. Dunque, mentre Forza Italia presenta ben due candidati, Marco Stella e Deborah Bergamini, e la Lega presenta Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale considerata di nessuna visibilità e notorietà in regione, Tomasi va avanti come una nave da crociera, sapendo che Forza Italia è già fuori gioco ed aspira a rappresentare il centrodestra in Campania, cosa che la Lega vuole in tutti modi fare in Veneto, mentre la Lega stessa si trova a battagliare con il dilemma Vannacci, che non vuole candidare ma neanche avere contro. Vannacci che ha già fatto sapere che non parteciperà ad una squadra alla quale non ho contribuito. Mentre il centrodestra litiga, Tomasi va avanti.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Giovedì, dopodomani, l'Associazione Nazionale Magistrati Sezione in Toscana ha organizzato un'assemblea aperta a difesa della Costituzione presso il nuovo Palazzo di Giustizia in Viale Guidoni a Firenze, aula 32, Piazzale Antistanti, alle 11, in occasione dello sciopero a difesa della Costituzione che è stato indetto per l'appunto il 27 febbraio. Buonasera, grazie di essere con noi Alessandro Ghelardini, che è presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati per quello che riguarda la Toscana. Buonasera Ghelardini.
Buonasera dottore.
Perché siete contro la riforma Nordio e quindi perché questo sciopero di giovedì?
Ma guardi, la magistratura associata toscana non è contro qualcuno o qualcosa. Semplicemente vogliamo difendere l'attuale assetto costituzionale della magistratura, che reputiamo essenziale perché garantisce indipendenza e autonomia alla magistratura stessa. La magistratura non è composta da un, come dire, un certo gruppo di funzionari pubblici, di una casta, di soggetti che fruiscono di guarentigie o privilegi particolari. L'indipendenza e l'autonomia è solo funzionale a garantire un valore fondamentale. Nelle nostre aule di giustizia c'è scritto che la legge è uguale per tutti. Ecco il primo presupposto fondamentale per assicurare che questo non sia solo un vuoto proclama, ma sia qualcosa di effettivo, è appunto l'indipendenza dei magistrati che vanno a trattare le cause o i processi che riguardano i cittadini.
Senta, diciamo che sono più o meno 30 anni, no, che ci sono delle fibrillazioni nell'equilibrio dei poteri che è stabilito per l'appunto dalla Carta Costituzionale tra il potere politico e il potere giudiziario, no? Questo lo possiamo dire, a fasi alterne. Questa fase per lei è più o meno grave delle fratture che sono accadute anche in passato, no? Perché episodi di scontri anche aperti ci sono stati.
Certo, ma diciamo che la magistratura ovviamente non ha nessun ruolo di indirizzo politico nell'ambito del nostro ordinamento.
Questo è evidente, certo.
È un'istituzione di garanzia. Alla magistratura è demandato un controllo di legalità e questo vale sia nell'ambito dei rapporti tra privati sia nell'ambito dei rapporti tra poteri o comunque laddove venga in rilievo, per esempio nella giustizia penale, l'accertamento di singole responsabilità per fatti che si ritengono particolarmente gravi e che sono appunto i fatti di reato. Ora, proprio per il ruolo di controllo che svolge la magistratura, è fisiologico che vi possano essere tensioni con altri poteri dello Stato. Già in passato la magistratura è intervenuta rispetto a condotte di altri poteri che reputava essere contrarie alla legge e questo indubbiamente può essere fonte di contrasto tra istituzioni. Diciamo che rispetto al passato, perché di, come dire, perimetrare e contenere eventuali tra virgolette ingerenze della magistratura, il periodo attuale si connota per la sua maggiore gravità, perché questa volta siamo di fronte a una vera e propria riforma costituzionale, che tra l'altro è stata votata e quindi è stata scrutinata da un ramo del Parlamento, e quindi siamo in presenza di una riforma che la politica sta portando avanti e vuole realizzare. Ovviamente come magistrati noi non è che ci opponiamo al legislatore, assolutamente noi non ci opponiamo nei confronti di nessuno e siamo rispettosi delle prerogative proprie dei singoli poteri dello Stato e siamo rispettosi ovviamente del principio di separazione di questi poteri. Come tecnici del diritto e come categoria che sarà direttamente investita dalla riforma, ci sentiamo però in dovere di dirla nostra e quindi di informare la cittadinanza. Questo è il motivo per cui in occasione dello sciopero e domani l'altro faremo questo momento, diciamo così, di partecipazione pubblica, questa assemblea, nell'ambito della quale chiunque potrà ovviamente prendere la parola, quindi anche chi la pensasse diversamente rispetto a noi, e nell'ambito della quale cercheremo di spiegare le ragioni della nostra protesta.
Grazie Alessandro Gradini, presidente ANM Toscana, grazie di essere stato con noi. Buona serata a lei. Ricordiamo l'appuntamento giovedì 27 febbraio, aula 32 Piazza Antistante alle 11 a difesa della Costituzione, nuovo Palazzo di Giustizia Viale Guidoni Firenze, nell'ambito della giornata di sciopero indetto per il 27 febbraio. Intervengono tra gli altri il professor Simone Neri Serneri, il professor Alessandro Simoni, il professor Emilio Santore e il professor Tommaso Montanari dell'Università Persanieri di Siena.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 28 febbraio e sabato 1 marzo alle 21, Decadenze di Steven Berkoff della compagnia siciliana Mezzaria Teatro. Un feroce atto d'accusa alla società occidentale, un testo potente dall'ironia dissacrante. Biglietto ridotto per i soci del Controradio Club.
Controradio.
Il Consiglio regionale della Toscana ha respinto la proposta di legge promossa dalla Lega per la proroga degli affidamenti del servizio idrico integrato agli attuali gestori. L'atto è stato respinto con i voti contrari del PD, eccetto la consigliera Valentina Mercati, che ha votato a favore, e Italia Viva. La proposta di legge prevedeva la proroga degli affidamenti del servizio idrico integrato per quelle gestioni che non siano già state oggetto di proroga, la cui scadenza cade nel periodo di durata del PNRR. E questo al fine di assicurare la realizzazione, veniva detto, degli investimenti strategici finanziati con risorse appunto derivate al PNRR. Critico il sindaco di Lucca Mario Pardini, che accusa il Consiglio regionale, segnatamente il Partito Democratico, gli stessi, dice, che avevano votato all'unanimità per la proroga in Commissione Ambiente, li accusa di volta gabbana. Ancora una volta ha detto che sono piegati alle logiche di potere, sacrificando sulla l'opportunismo politico, dice Pardini, il destino del bene più prezioso di Lucca e della sua piana, ovvero l'acqua. Non possiamo far finta e non vedere o non sentire la richiesta dei 35 sindaci, tutti gli schieramenti politici che ci chiedono di essere ascoltati. Noi abbiamo lavorato in commissione per rendere la legge approvabile, ma non avevamo previsto questo tipo di reazione del territorio. Sarà stata anche una carenza nostra, ma visto che ancora siamo in tempo e visto che non c'è nessuna urgenza di approvare la legge, sarebbe di poco offensivo non accogliere la richiesta che ci è stata inviata. Questa è la risposta del capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli. Proseguono le procedure messe in sicurezza e svuotamento a bordo della nave Guangrong, incagliata al puntiglia di Marina di Massa dallo scorso 28 gennaio, dopo le operazioni dei giorni scorsi alla ditta Neri, incentrate soprattutto sullo svuotamento di olio e gasolio dei vari serbatoi e casse a bordo. L'attenzione ora rivolta alla rimozione delle acque di scarto, coinvolgendo all'interno di alcuni camion. Rimangono numerosi interrogativi, però ancora senza risposta dal punto di vista ambientale, le ripercussioni sul territorio, sulla stagione estiva e non solo, ribaditi in una nota del comitato Ugo Pisa, che al suo interno ha diverse associazioni ambientaliste. Sentiamo Francesco Rossi di Legambiente Massa Carrara e Nicola Cavazzuti per il comitato Ugo Pisa.
Le associazioni e la città poco sanno di quello che sta succedendo veramente fino in fondo, quali sono i tempi, che cosa succederà, quali sono i passaggi successivi, perché è vero, ora è stato svuotato, sono stati svuotati i serbatoi del carburante, sono stati tolti gli oli, Però il carico è ancora lì, la nave è ancora lì, vediamo pochissime persone che gravitano intorno alla nave, non sappiamo nulla dei piani futuri, insomma, se dovrà rimanere lì per quanto tempo, come. Ci sono ormai anche i movimenti, insomma, del turismo che stanno chiedendo che cosa succederà. Non solo gli operatori, ma insomma qui c'è un'economia forte del turismo, insomma, è una delle economie che dà la vita, insomma, la possibilità di vivere i nostri cittadini.
Dove è incagliata la nave, è presente ai dintorni del pontile una delle poche spiagge libere della città. Il nostro litorale ha un 7% di spazi dedicati alle spiagge libere, quindi è una roba risibile. Bene, due spiagge libere sono proprio a ridosso del pontile, quindi il bene comune, che è la spiaggia libera, in questo momento diciamo che è quello più toccato da questa situazione, perché i cittadini e le cittadine che arrivano e vogliono andare tranquillamente sulla spiaggia sanno che quella spiaggia a oggi non si sa come verrà gestita.
342-8104-111 per i vostri messaggi, commenti, le informazioni sul traffico. Tutto tace, quindi dobbiamo arguire che al momento la situazione del traffico ci fa piacere. A Firenze e nelle altre città raggiunte dal segnale di controradio non sia particolarmente difficile o preoccupante, non più del solito, immaginiamo. Le questioni del mondo del lavoro. Alle 18 è stato convocato in Regione Toscana un tavolo per discutere della vicenda della Beko, multinazionale tour ex Whirlpool, che ha deciso di riorganizzare la presenza in Italia e anche di smobilitare la sua presenza, in particolare da Siena, dove la fabbrica Beko occupa, come sappiamo, 299 lavoratori. Abbiamo convocato il tavolo perché voglio essere sempre molto incalzante nel definire prospettiva lo stato attuale, al di là delle cortine fumogene delle dichiarazioni e che nei rapporti con la proprietà ha avuto il ministro Urso. Non c'è prospettiva, si dice che il lavoro ci sarà per quest'anno e poi si è preferito, evidentemente non so come, non so da chi, salvare Comunanza nelle Marche, ma per sé non c'è prospettiva. Questo quanto ha dichiarato il presidente della giunta regionale Eugenio Giani. Di parere diverso invece la sindaca di Siena Nicoletta Fabi, all'indomani dell'incontro che si è svolto al ministero, e che ha detto: riteniamo che l'interlocuzione tra governo e Beko Europe stia dando dei risultati. Il fatto che l'azienda non parli solo di affitto ma anche di investimenti per ammodernare il sito ci fa capire che la tradizione, che la trattativa è ancora in essere. E intanto l'europarlamentare Partito Democratico Dario Nardella, così come aveva promesso nelle scorse settimane, si trova ad Istanbul per incontrare proprio i proprietari di Beko Europe e parlare del futuro degli stabilimenti in Italia, in particolar modo dello stabilimento di Siena. Oggi pomeriggio, invece, per rimanere sempre alle questioni del mondo del lavoro, conferenza stampa di Sudcobas e dei lavoratori di Iron Logistics per aggiornamenti sulla vertenza. La conferenza stampa davanti alla sede della Regione Toscana, in diretta per noi Francesca Ciuffi su Cobas. Grazie, buonasera.
Salve, ciao a tutte e tutti.
Allora, cosa avete detto in conferenza stampa?
Sì, noi oggi, appunto, insieme alle lavoratrici e lavoratori dell'Iron Logistics abbiamo manifestato sotto il palazzo della Regione, perché questi lavoratori da 4 mesi sono senza stipendio, senza nessun tipo di ammortizzatore sociale attivato e senza nessuna prospettiva. L'Iron Logistics era una stireria di Montale in provincia di Pistoia che lavorava per vari, insomma, importanti brand della moda. Il titolare negli scorsi anni ha portato avanti una serie di scelte scellerate, prima licenziando tutti i lavoratori iscritti al sindacato, che poi in tribunale hanno vinto le cause contro i licenziamenti. Questo ha fatto sì che il titolare dovesse risarcire i lavoratori per questi licenziamenti ingiusti, accumulando centinaia di migliaia di euro di debiti nei loro confronti. Poi parliamo di assegni familiari non pagati, buste paga non pagate, per un debito complessivo nei confronti dei lavoratori di circa 600.000 euro. Lo scorso ottobre il titolare ha provato a smantellare la fabbrica, le lavoratrici e i lavoratori sono entrati in assemblea permanente, hanno dormito davanti alla fabbrica per 2 settimane per permettere al tribunale di pignorare i macchinari. Questa cosa è successa, ma da ottobre sono ancora in attesa che il tribunale dichiari il fallimento dell'azienda, qualcosa che permetterebbe diciamo un'evoluzione della situazione, perché ad oggi loro hanno dei contratti full time indeterminati, ma gli stipendi non vengono pagati, non è stato attivato nessun ammortizzatore sociale e quindi non sanno come arrivare.
Come andare avanti? Eravate sotto la Regione Toscana perché?
Perché crediamo che sia importante che anche le istituzioni in questo territorio facciano qualcosa di concreto per lavoratori e lavoratrici che non hanno nessuna responsabilità di trovarsi in questa situazione e che però non sanno come arrivare alla fine del mese, non sanno come pagare l'affitto, il mutuo, e quindi se l'azienda latita, se il tribunale latita, allora noi crediamo che le istituzioni in qualche modo debbano intervenire in maniera concreta per sostenere questi lavoratori e queste lavoratrici, che altrimenti non hanno nessun tipo di modo per riuscire ad arrivare alla fine
del
mese.
Avete avuto un incontro con la Regione?
Allora, non è nessuno ci ha incontrato oggi, ci è stata inviata una mail per fissare un tavolo la prossima settimana, il 6 di marzo alle 15, un tavolo in videoconferenza, ma i lavoratori non hanno intenzione di stare in ufficio ad aspettare risposte per la loro situazione, quindi noi questo tavolo, per quanto sia in videoconferenza, lo torneremo a fare sotto la Regione Toscana il prossimo giovedì, quindi ci collegheremo al tavolo da sotto il Palazzo della Regione il prossimo giovedì pomeriggio e speriamo che ci sia qualche tipo di risposta concreta da parte delle istituzioni.
Grazie Francesca Ciuffi su Cobas, buona serata.
A voi, buona serata.
Testo, come si diventa un libro? L'evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da Pitti Immagine. Alla stazione Leopolda di Firenze, 176 editori e oltre 200 incontri, appuntamenti, laboratori, con tanti imperdibili ospiti e autori. Dal 28 febbraio al 2 marzo l'editoria si ritrova a Firenze. Non mancare. Info e biglietti su testo.pittimmagine.com.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e Barberino. Per traffico intenso sulla A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla TPV per viabilità esterna che non riceve in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna. Per lavori rallentamenti in direzione mare tra Vicarello e Bivio per la 12. Per lavori chiusi il raccordo tra la 12 e la TPV provenendo dalla 12 in direzione sud e in TPV l'allacciamento con la 12 provenendo da Firenze. La viabilità cittadina a Firenze per anomalia stradale chiusa via Rinuccini con blocco della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
La comunità di Mondeggi Bene Comune sta cercando di ottenere un maggiore sostegno e riconoscimento formale da parte del comune di Bagnaripoli e della città metropolitana di Firenze, con l'obiettivo di garantire la comunità e lo sviluppo del progetto, e chiede un incontro con la sindaca metropolitana Funaro per avere garanzie sulla continuità dell'esperienza che ha salvato la tenuta dall'alienazione. A quasi 11 anni dalla nascita della comunità, il percorso di concertazione con le istituzioni adesso in fase di stallo. In merito a questa vicenda sentiamo due esponenti di Mondeggi Bene Comune.
In questo momento siamo in una fase, diciamo, di transizione, di passaggio. Da qualche anno fortunatamente la tenuta di Mondeggi non è più in vendita, ormai è dal 2021 che l'allora sindaco Nardella ha dichiarato che Mondeggi non era più all'asta, non era più in vendita e che anzi sarebbe stata rigenerata con i fondi del PNRR. Da quel momento è partito un processo di dialogo con la città metropolitana, con le istituzioni e di progettazione per il futuro. E adesso però siamo in una situazione in cui tutto quello che dovrebbe accadere nel futuro ancora non è concretizzato. Questo perché c'è un'apertura da parte della città metropolitana, delle istituzioni, a una progettazione assieme al Comitato di Mondeggi Bene Comune, ma ad oggi mancano alcune risposte concrete fondamentali, che sono da una parte il processo di coprogettazione e dall'altra parte la continuità del presidio, della presenza del Comitato Mondeggi Bene Comune sulla tenuta.
Siamo arrivati al punto, noi stiamo attendendo la coprogettazione da diversi mesi ormai da parte della città metropolitana da una parte, e stiamo attendendo anche un incontro con la sindaca Funaro, che abbiamo richiesto per la ancora subito dopo il suo insediamento da agosto, e poi più volte sia formalmente sia attraverso gli uffici tecnici della città metropolitana, però questo incontro ancora non è avvenuto. Nel frattempo però non siamo fermi, stiamo andando avanti a prepararci a partecipare alla coprogettazione, quindi abbiamo messo insieme un insieme di associazioni, siamo 17 ormai tra associazioni, cooperative sociali, che insieme a noi stanno progettando la Mondeggi del futuro. E poi parallelamente abbiamo inoltrato una richiesta alla Regione Toscana per attivare un patto di collaborazione ai sensi della legge regionale sui beni comuni, che è ancora ampiamente disapplicata, in realtà è una legge molto innovativa per la quale Mondeggi ci rientra a pieno, e quindi stiamo aspettando risposte da vari enti locali, quindi dalla Regione da una parte, la città metropolitana, e poi c'è anche il comune di Bagnarripoli, sul quale insiste la tenuta per la questione anche del presidio, della continuità del presidio.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera la dedichiamo al Cheu e all'inquinamento da Cheu. Sapete, no, i fanghi di Resulta del comprensorio conciario che sono stati smaltiti in maniera illegale, legittima, pericolosa, e anche con il contributo, diremo, sotto la regia di organizzazioni criminali, le 'ndrine della 'ndrangheta. C'è una grande inchiesta al riguardo. Domani presso la sala esposizione di Palazzo Sozzi Sacra in Regione verrà fatta una conferenza stampa per fornire un aggiornamento sull'attività in corso riguardo alle bonifiche e come in relazione ai siti in cui è stato utilizzato materiale riciclato contenente Cheu. Parliamo di Ponte d'Era, di Bucine, della strada regionale 429, ma noi il punto lo facciamo con le persone sul territorio. Da tempo si battono per avere la verità, no? E anche le garanzie in termini di salute e di sicurezza. Buonasera Marco Pagli dell'Assemblea Nocheo, grazie di essere con noi.
Salve, buonasera a tutte e a tutti.
Quali sono le vostre informazioni a riguardo e cosa vi aspettate dall'incontro di domani?
Ci aspettiamo sicuramente che finalmente venga dato un aggiornamento sullo stato dell'arte della bonifica. Questo ormai è una storia infinita, è iniziata ad aprile 2021, siamo quasi a 4 anni dall'apertura di questo enorme vaso tossico di Pandora, e è quasi un mandato elettorale, 4 anni sono tanti, e più che altro pesa un'attesa, scusate il gioco di parole. Noi ci ricordiamo che a luglio dell'anno scorso, il 2024, l'assessora Monni diceva che entro settembre sarebbe stato presentato un piano di messa in sicurezza che coinvolgeva appunto questi 3 siti, per cui pesa uno stanziamento di 15 milioni di euro già fatto dalla Regione Toscana. Appunto l'assessora diceva che entro settembre 2024 sarebbe stato presentato il piano di messa in sicurezza, cosa che evidentemente ancora non è stato fatto, per arrivare entro l'estate 2025 a chiudere le bonifiche. Speriamo che domani sia un buon giorno per annunciare qualcosa che attendiamo ormai da diversi mesi.
Qual è lo stato d'animo delle popolazioni locali? Di voi capitate quei territori che insomma vi siete visti scoppiare una vera e propria bomba ecologica dall'oggi a domani, 4 anni fa?
Le famiglie sono stanche, sono specie in quel particolare territorio che è quello lungo la 429. C'è. Che è un territorio insomma colpito prima dal CEU e poi anche da un altro progetto, che è quello del raddoppio ferroviario, che colpisce gravemente, è un progetto contro il quale ci stiamo battendo, perché è un progetto che va contro quelle comunità, contro quelle famiglie e contro le frazioni, e quindi è un territorio doppiamente colpito, prima dal CEU e poi da quest'altra vicenda, che è una vicenda diciamo negativa per il territorio e per le persone.
Ecco, ma come vi comportate? Cioè l'acqua la bevete tranquillamente, no? Immagino, le verdure coltivate, cioè queste cose che prima facevano parte della normalità, immagino, di quelle zone, oggi è completamente persa?
C'è una grande paura. Purtroppo in questi anni c'è stato un continuo tentativo di normalizzare, quasi far calare una cappa di silenzio su una vicenda che è tra le più gravi, se non la più grave, per quanto riguarda l'ambiente e il territorio in Toscana. Si sta trattando di uno degli inquinanti e dei cancerogeni peggiori in assoluto, del cromo esavalente. Ci sono ormai studi precisi, acclarati da parte di quello più importante del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, che ha accertato la tossicità di questa sostanza e soprattutto la facilità con cui da cromo trivalente può passare a cromo esavalente, che è appunto l'elemento cancerogeno principale contenuto nel CEU. Quindi c'è una grande paura da parte delle persone, però allo stesso tempo c'è un grande attendismo da parte di chi appunto avrebbe dovuto vigilare prima e dovrebbe accelerare i tempi per la bonifica. Poi ripeto, sono 4 anni che sappiamo che su questi territori, non solo sul nostro ma sui 13, anche se alcuni sono stati tolti sono stati espunti dall'elenco, forse per far posto agli altri 60 che nel frattempo si vocifera siano stati individuati. Una questione grossa, molto grossa.
E domani vi aspettate almeno qualche risposta. Grazie Marco Pagli, Assemblea Nocheo, grazie di essere stato con noi. Vicenda sicuramente di particolarmente pesante per chi si trova a vivere in quelle zone. Vedremo domani, naturalmente saremo lì, ve lo racconteremo come sempre. Per quanto riguarda le previsioni del tempo, intanto vi racconto che il cielo domani sarà molto nuvoloso, coperto, con precipitazioni diffuse fin dalle prime ore della mattina, localmente a carattere di rovescio temporale, successivamente tendenza a un miglioramento con residue precipitazioni in Appennino sui settori orientali, la quota neve in abbassamento fino a 1200 metri in serata in Appennino. I venti sono deboli moderati occidentali, tendenti a nord-nord-est nella seconda parte della giornata, i mari mossi o localmente mossi, le temperature minime pressoché stazionarie, le massime invece in contenuto calo. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi il GR Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.